si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio.
Leggiamo il Salmo 126 a pagina 21. Salmo 126 a pagina 21. Iniziamo dalla parte destra.
Quando il Signore fece tornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
La nostra bocca si riempiva di canti, la nostra mente si riempiva di gioia.
Allora dicevano i popoli, grandi cose ha fatto per il loro Signore.
Sì, il Signore ha fatto grandi cose per noi ed eravamo pieni di gioia.
Cambia ancora, Signore, le nostre sorti, come risvegli i torrenti del deserto.
Chi semina nel pianto mieterà nella gioia.
Nell'andare cammina piangendo e getta le sementi.
Nel tornare canta festoso e porta a casa il raccolto.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i dodici e Gesù disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Il brano del Vangelo che leggemmo due domeniche fa ci invitava a riflettere sulle relazioni di amore, sulla famiglia, sul matrimonio, sulla sessualità anche. Noi non ne parlammo perché era la prima domenica del mese e si privilegiò la giornata per la pace. Ma il tema era quello. Quello di domenica scorsa, invece, il brano del Vangelo di domenica parlava del nostro rapporto con la ricchezza, col possesso, del denaro e di altre cose. Io aggiunsi anche il possesso nei rapporti, il possesso delle persone, che è più pericoloso ancora. Penso al rapporto di coppia, al rapporto d'amicizia. Oggi, avete sentito, abbiamo invece letto un brano in cui Gesù parla del nostro rapporto con il potere, l'autorità. Sono tre argomenti, tre aspetti della vita molto importanti. Le relazioni di amore con la sessualità, il rapporto con la ricchezza, il rapporto col potere. Gesù ha detto, ve lo rileggo perché lo dice in maniera forte, esagerata, secondo il nostro linguaggio esagerata, ma la cultura ebraica enfatizza sempre ciò che dice, quindi non va letta letteralmente. Gesù dice, rivolto ai suoi: voi sapete che i capi delle nazioni le dominano e coloro che esercitano potere su di essi lo fanno per schiacciare. Fra voi però non è così. Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servo e chi vuole essere il primo sarà il servo di tutti. Ma non è successo così nei secoli di storia della Chiesa. Esercitare l'autorità nel modo detto da Gesù fa paura, ma quello che colpisce è che la Chiesa per prima non l'ha fatto, specialmente nel suo aspetto istituzionale. Poi ci sono sempre stati dei profeti che hanno testimoniato questo aspetto del Vangelo, ma minoranze, perseguitati spesso dai capi della Chiesa. Anzi, nella Chiesa sembra a volte che la si eserciti nel modo opposto. Si è presentato il rapporto religioso come il massimo della dipendenza. Le Chiese sembravano il luogo obbligato dell'essere gregarie, gregari di Dio e gregari dei cosiddetti suoi rappresentanti. L'obbedienza sembrava essere la virtù principale, intesa non come ascolto. Etimologicamente la parola obbedienza è una parola bella anche, viene da oba udire, che vuol dire ascoltare con attenzione quello che dice l'altro. Ma non l'obbedienza intesa così, ma come esecuzione. Se vi ricordate, è il tema, i ragazzi più giovani non l'hanno fatto ancora, con quelli più grandi l'abbiamo fatto. Se ci pensate, è il tema del grande inquisitore dei fratelli Karamazov di Dostoevsky. Quando Gesù riappare in questo poemetto, fa parte dei fratelli Karamazov, Gesù appare nel 1600 nella piazza, la gente lo riconosce, tutti vanno intorno a lui e lui parla di amore, di libertà. E l'inquisitore lo fa arrestare, lo porta in carcere e gli dice: ma che libertà, che se ne fa la gente della libertà? Loro vogliono un pane, garantisci il pane e saranno tutti accoccolati ai tuoi piedi a obbedire se tu gli dai il pane. Con lo stomaco pieno, ma servi. Questo è quello che la società ci dà, ma anche oggi non è così, anche oggi. Poi ci sono delle varianti, a volte siamo servi e con lo stomaco vuoto anche. Questa è una variante della società del dominio. Ecco. Ma Gesù quando guarisce lo fa rimettendo in moto quello che di positivo c'è nell'uomo. La tua fede ti ha salvato. Non dice io ti ho salvato, vieni dietro a me perché io sono il capo. Se vieni dietro a me stai tranquillo, il pane non ti mancherà, non ti mancherà nulla. Dice la tua fede ti ha salvato. E poi dice va. Tant'è vero, alcuni dicono, sentendosi guariti, dicono sarà meglio che me lo tenga vicino questo Gesù, perché se mi capita delle disgrazie così mi aiuta. Ecco. E uno glielo dice anche apertamente, gli dice voglio venire dietro di te. E lui dice no, vai e racconta a tutti la libertà che hai trovato. Ha paura che diventi da servo della malattia, servo di lui, del capo. Il bisogno del capo si esprime anche in maniera fisiologica, abbiamo bisogno anche di capi, ma si esprime in maniera giusta e fisiologica nel creare un coordinatore in un gruppo, nello scegliere una persona autorevole come modello in età giovanile o come punto di riferimento anche per tutta la vita. Ma poi se si esagera, e spesso lo si fa, si arriva alla patologia di cercare di caricare una persona di significati divini, di poteri assoluti. Abbiamo bisogno, ci sa, questa pulsione patologica, malata, di deporre la nostra libertà sull'altare del capo. E questa è la nostra fregatura. Strano, c'è in noi questa duplice pulsione. Da una parte quella di dominare, di mettere gli altri sotto i piedi, e dall'altra quella di essere dominati. Forse perché la libertà fa paura. E allora la si regala volentieri. Pensaci te. Io fai che tu vuoi, ma te dammi un pezzo di pane e garantiscimi. Ve l'ho raccontato altre volte perché una cosa mi è rimasta impressa. Voi giovani magari non lo capite meno perché non c'eravate voi. Quelli della mia età e anche hanno un po' di meno hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, quella che è scoppiata nel 40, 39-40. L'hanno vissuta e ogni tanto ci fanno vedere alla televisione quando il capo del governo, era Mussolini allora, a Palazzo Venezia, parlava a una piazza che era piena di gente così e annunciò che l'Italia era entrata in guerra. Quindi, terribile. Se vi capita, guardatela alla televisione. A volte li fanno questi pezzi, fa impressione. Perché il capo del governo annuncia l'Italia è entrata in guerra e la piazza impazzisce, urli di gioia. Eppure avrebbero dovuto mandare presto i loro figli a morire nei campi di battaglia. Urlano, battono le mani. La mia vita te la mettiamo in mano a te, decidi te per noi. È terribile questo bisogno patologico del capo. C'è in noi quindi da una parte la voglia di dominare e dall'altra la voglia di essere dominati, di farsi sudditi di qualcuno, servi di qualcuno o di qualcosa anche, perché la libertà e la responsabilità danno le vertigini, affascinano ma pesano. Io credo che fra dominatore e dominati c'è un rapporto sadomasochista, due debolezze uguali e contrarie. Sapete, nella Bibbia se ne parla di questo. Si dice nel libro in cui parla delle leggi dell'Antico Testamento, dice il Signore, non fabbricarti nessun idolo di qualsiasi forma che rappresenti quel che è in cielo o quel che è sulla terra. Non adorare cose di questo genere, perché io, il Signore tuo Dio, sono l'unico da cui proviene la vita e l'amore. Io sono un Dio geloso. E questo divieto vale per tutte quelle monarchie che incatenano la nostra vita. Il culto della personalità, voi giovani non l'avete mai sentito nominare, è una frase che nacque dopo il crollo dell'idolo Stalin, il culto della personalità, che è stato largamente presente anche nella storia della cristianità. In tutta la storia biblica, dalla prima alleanza fino a Gesù, continuamente si denuncia questo pericolo. Mi viene in mente ora che durante la guerra, durante il periodo dello stalinismo, Stalin era il dittatore della Russia, aveva messo delle gigantografie, sapete che sono? Delle fotografie enormi, grandi come quella, quel quadro lì, insomma. Mettevano nei giardini pubblici a Mosca e dintorni con la fotografia di Stalin. E un altoparlante che continuamente diceva: questo è il tuo capo, devi obbedire a lui. Immaginate, con il crocifisso in chiesa. Soltanto che qui è un disperato condannato a morte. Laggiù era l'uomo di potere, quello aveva in mano tutto. Quindi l'uomo è in cerca continuamente di capi. Ed è una patologia grossa, una tentazione grossa. Il capo è un coordinatore, non è un padrone. E non si è capito nemmeno ora. Anche ora credo siamo vittima di questa deformazione grandissima. E in tutta la storia biblica si parla di questo problema. Si denuncia continuamente questo pericolo. Un giorno, quando ormai Samuele, siamo più o meno a occhio 1000 anni prima di Gesù, ancora non c'è la monarchia, non c'è il re ancora, nasce proprio 1000 anni prima di Gesù il re. Primo re è Saul, vi ricordate? E poi David. Un giorno, quando ormai Samuele era vecchio, un gruppo di cittadini di Israele andarono da lui e gli dissero: noi vogliamo un re, noi ci vuole il capo che decida per noi, che faccia il nostro bene. Troppo difficile gestire la libertà noi. Deleghiamo questo compito al capo. E Samuele disse: non lo fate. Non lo fate, perché quando avete nominato uno capo assoluto, lui vi chiamerà, prenderà i vostri figli e li metterà a lavorare nei campi per lui, per arricchirsi lui. Piglierà le vostre figlie e le metterà nel suo harem, perché le vuole lui tutte le donne più belle. Ma gli anziani non lo ascoltarono ed ebbero il re. I profeti hanno resistito davanti a questa tentazione. Mi viene in mente anche la tentazione del Tempio. Nathan, il profeta Nathan, dal profeta Nathan andarono un gruppo di ebrei a dire: noi vogliamo, anzi no, mi pare il re stesso, c'era già il re, andò da Nathan e gli disse: io ho intenzione di fare una casa per il Dio, il Tempio, la Chiesa. Lui non, questa non, diciamo, non è la casa di Dio per noi. Dio non abita nelle chiese. Abita nelle chiese se lo facciamo abitare noi. Ma Gesù dice che Dio abita nel cuore dell'uomo. La vera bestemmia, quindi, è fare del male a una persona. Non è tanto buttare giù un muro. Non importa nulla, è Dio se lo butti giù un muro. Gesù è stato condannato a morte perché voleva, ha svuotato il tempio del suo valore. Ha detto che Dio non abita lì. Voi lo cercate lì, ma Dio non è lì. Perché così c'è il pericolo che la mattina andiate a cantare salmi nella chiesa, nel tempio. Uscite fuori e fate la guerra e vi ammazzate fra voi. Questa è la vera bestemmia. E allora una volta il re, io non mi ricordo se era David, o Salomone, non ricordo bene, qualcuno insomma andò da questo profeta Nathan e gli disse: te che sei un, parli con Dio, sei un saggio, dici il tuo parere, noi vogliamo fare il tempio, una casa di Dio. E Nathan rispose: riparliamone domani, ci penso stanotte. La notte ebbe, in quei tempi si diceva, ebbe un sogno e Dio gli parlò. Lui dice così, ebbe la sensazione che Dio gli avesse parlato. E la mattina quando riparlò col re gli disse: non lo fare il tempio. Dio mi ha detto di dirvi: lui il tempio ce l'ha già. Ed è l'essere umano, il suo creato, è il luogo dove Dio abita. Ma non l'ascoltarono. Non l'ascoltarono e lo fecero il tempio. Poi Gesù che dichiara la fine del tempio, la fine dell'importanza del tempio. C'è un passo del Vangelo, e poi concludo con questo, passo del Vangelo che è significativo a questo riguardo. Gesù dice a un certo punto, è il Vangelo di Giovanni, soltanto il Vangelo di Giovanni lo racconta. Lo racconta prima dell'episodio della lavanda dei piedi, che solo Giovanni racconta. E Gesù dice, mi è stato dato, pensate, lo stanno per condannare a morte, quindi è considerato nulla dalla società del tempo. E Gesù dice, il Padre che sta nei cieli mi ha dato ogni potere in cielo e in terra. E uno si immagina, chissà che fa ora, ha tutti i poteri lui. Questo sarà il nuovo padrone, il nuovo capo che noi dobbiamo seguire. Detto questo, Gesù prese un asciugamano, se lo legò ai fianchi, come fa chi ricoverna, insomma, più o meno, un grembiule, se lo mise ai fianchi e si inginocchiò davanti ai suoi discepoli per lavare loro i piedi. Lavare i piedi a noi non ci dice nulla oggi, ma a quei tempi era un gesto che si faceva di cortesia, che si faceva all'ospite che arrivava a casa tua, perché si camminava a piedi, quindi uno arrivava stanco, sudato, polveroso. Quindi lavare i piedi era come oggi tu gli daresti un bicchierino, un bicchiere d'acqua fresca. Gesù dice, poiché mi è stato dato ogni potere, ecco cosa fa. Mi inginocchio davanti ai piccoli, a quelli che non contano nulla, e gli fa da servo. Non è facile capire perché poi nella storia della Chiesa l'affermazione dell'autorità degenerata in autoritarismo sia diventata una delle sue caratteristiche principali. Pensate, nell'800 avanti il 1000 nacque il Sacro Romano Impero, forse alcuni di voi l'hanno studiato a scuola, in cui si diceva che la piramide dell'autorità umana è questa: il Papa, primo, sotto il Dio, il Papa, poi l'imperatore, sotto il Papa. È il Papa che dà autorità all'imperatore. Vi ricorderete che a Canossa l'imperatore andò a chiedere, a sottomettersi al Papa, perché gli aveva scomunicato e la gente non pagava più le tasse. Quindi nella Chiesa non si è mai fatto questo, solo piccoli gruppi l'hanno fatto, Francesco d'Assisi, e sono stati perseguitati spesso dai capi della Chiesa. Gerarchia si chiama anche oggi i capi della Chiesa, una parola che bisognerebbe cancellare dal vocabolario cristiano, è una parola orribile. Gerarchia, l'etimologia della parola gerarchia viene da hieros, che vuol dire sacro, e archè, che vuol dire potere. La gerarchia sarebbero quindi quelle persone che hanno il potere sacro. Due parole che Gesù ha cancellato. Oggi dice che il potere sta nel farsi servi dei più piccoli. E la parola sacro abolita. Non c'è più. La realtà non è più divisa, come molti ancora la concepiscono, anche noi cristiani, non è più divisa in sacra e profana. Sono degli oggetti sacri e degli oggetti profani. Gli oggetti sacri sono quelli che parlano di Dio, che portano a Dio. I profani, invece, sono pericolosi, portano alla morte. Ecco. Gesù dice, non c'è più questa distinzione. Tutto può diventare santo. Tutto può diventare strumento di amore. È il modo con cui tu lo adopri che lo fa diventare positivo o negativo. Ma ragazzi, porto sempre questo esempio. Un coltello è sacro o profano? È positivo o negativo? Dipende. Se lo adopri per infilarlo nella schiena a qualcuno, è negativo, tu lo ammazzi. Se lo adopri per tagliare il pane con chi ha fame, diventa uno strumento d'amore enorme. Quindi la distinzione, cosa c'è nel mondo da buttare via e cosa c'è da conservare? Nulla da buttare via. Tutto può essere usato per creare amore, per creare fraternità. Quello che succede ora, questo è quello da evitare. Questo spreco di miliardi nel costruire armi che distruggono e uccidono. Questo è il peccato. E questo non mi dite che è proprio solo dei capi. Tutti siamo gestori di violenza o di pace, tutti. I genitori con i figli, i fratelli fra di sé, i compagni di scuola, sempre tu puoi esercitare o violenza o fraternità. Ecco, questo è quello che volevo dirvi oggi su questo brano del Vangelo di Gesù in cui si parla dell'autorità. A me piace più dire che Gesù ci invita ad essere autorevoli, non autoritari. Autoritario è quello che dice io sono il capo, ho ragione io per forza. Autorevole è quello che silenziosamente realizza nella propria vita ciò che vorrebbe anche gli altri facessero. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose.